Radio Radicale, siamo con Antonello Soro, garante per la privacy, insieme al nostro Michele Lembo, per un'intervista che vuole partire da un dato di attualità che però cade bene, perché con lui vogliamo parlare della sentenza che ha di fatto da poco tempo rivoluzionato in qualche modo l'approccio alla gestione dei dati da parte dei big data, dei giganti come Google in particolare, che riguardano appunto la possibilità di opporre il diritto all'oblio alla gestione di questi colossi dell'informatica e del web. Però Presidente Soro, partiamo dando l'attualità, perché proprio ieri il garante tedesco, il suo omologo tedesco, ha chiesto a Google di produrre l'algoritmo per poter appunto, immaginiamo meglio, regolarsi rispetto all'attuazione anche di questa sentenza recente della Corte di Giustizia europea, e Google ha opposto un divieto. Le chiediamo intanto se anche lei adotterà questa richiesta sul piano italiano, e poi come giudica questo atteggiamento.
Ma io penso che la richiesta formulata dal collega tedesco abbia fondamento, e naturalmente in questo ambito di un contesto giuridico molto complesso, e anche nella complessità che le tecnologie inducono nell'ambito dei rapporti fra le autorità di garanzia e le imprese che svolgono questa funzione, in particolare quelle monopoliste che hanno un peso nel sistema della informazione globale così rilevante, siano terreno di confronto che durerà ancora. Quello che mi parrebbe facilmente desumibile dalla richiesta specificamente rivolta a Google di rendere note i caratteri dei programmi informatici attraverso i quali funzionano i motori di ricerca ha come fondamento la consapevolezza dichiarata da parte nostra dei garanti europei da tempo, ma ora riconosciuta dalla Corte di Giustizia, che i motori di ricerca non sono infrastrutture meccaniche, in qualche modo meccanismi neutrali che si comportano come
un campo neutro, diciamo.
Un meccanismo indifferente rispetto alle scelte, ma esattamente il contrario: sono i motori di ricerca attori e quali attori nel sistema dell'informazione generale, perché attraverso la indicizzazione di informazioni che sono presenti nei siti sorgenti, una indicizzazione che è fatta da aggregazione di diverse notizie che scelgono di aggregare, non che sono aggregate in partenza, che vengono aggregate intorno al nome di una persona, e la persona i cui dati vengono aggregati e presentati e offerti secondo un qualche ordine nella ricerca che i navigatori fanno, producono un impatto sulla reputazione, sul profilo identitario dei cittadini del mondo, che è assolutamente molto più rilevante rispetto a quello che una qualunque informazione originaria può produrre sulla reputazione di una persona. Quindi i motori di ricerca, come mi è capitato in passato di dire, gli algoritmi non sono neutri, gli algoritmi sono prodotti della intelligenza ma anche della volontà che ha stabilito e stabilisce e definisce cosa deve andare dentro il motore di ricerca, cosa deve essere offerto all'utente, in che ordine viene offerto, con quale sequenza, e può decidere, come decide, tutte le cose che non vuole raccogliere. E quindi esiste da parte del motore di ricerca un ruolo primario, direi il ruolo più importante, nel sistema della informazione globale.
Adotterà una decisione analoga a quella del suo collega tedesco, rivolgendosi a Google anche da garante italiano?
Beh, noi abbiamo percorso un altro profilo di rapporti con Google, perché siamo stati la prima autorità europea che ha prescritto a Google una serie di misure attraverso le quali adeguare le sue procedure di privacy all'ordinamento europeo. Proprio ieri abbiamo concluso ieri l'incontro dei garanti europei, che si riunisce periodicamente a Bruxelles, e in quella sede si sono prodotte delle linee guida comuni che sostanzialmente riproducono i contenuti delle nostre misure adottate nei mesi scorsi. Chiediamo a Google di rispettare per intero l'ordinamento europeo, a partire dagli obblighi di informativa e di raccolta del consenso per gli obiettivi di profilazione, che vengono riconosciuti da Google proprio nella interlocuzione con l'autorità italiana. La profilazione viene riconosciuta come l'obiettivo primario dell'attività di Google. Da questo punto di vista, diciamo, ci muoviamo in un ambito di azione congiunta con le altre autorità europee, e le azioni che fa un garante tendenzialmente dopo un po' rappresentano l'orientamento di tutte le altre autorità.
Michele.
Sì, volevo fare una domanda. Effettivamente tutte queste considerazioni ci fanno capire che siamo in un quadro che va sistemandosi, diciamo così, va legalizzandosi, e questa è una prospettiva sicuramente necessaria, perché appunto questi primi 20 anni, no, di vita digitale sono stati un po' selvaggi, e questo è certo. Però esiste un elemento di discrimine che forse lei ha toccato e io magari non ho capito bene, che è quello appunto sul tipo di profilo che poi viene presentato nella ricerca. Faccio un esempio: se io digito il mio nome, no? Io sono un profilo qualsiasi, no? È chiaro che però l'utilità e il grande successo di questo strumento è che questa profilazione, questa ricerca tante volte è straordinariamente utile per il diritto alla conoscenza che hanno i cittadini, anche di persone che di profili individuali che in un momento, diciamo anni fa, non erano personaggi pubblici. Ecco, come si concilia questo fatto? Cioè, sembra evidente che i personaggi pubblici possono essere indagati, no? Da questo punto di vista, cioè indagati nel senso della ricerca elettronica, liberamente, per loro scelta di essere personaggi pubblici, ma la possibilità di andare a cercare anche nel loro passato, ecco, questa è una cosa che è stata in qualche modo affrontata, una problematica affrontata, oppure no?
Sì, io vorrei che, è chiaro che noi lo diciamo da tempo, la privacy degli uomini politici, ma anche in generale delle persone note, è un diritto attenuato. Spesso è un diritto ridotto all'essenziale. Noi diciamo che ci sono solo alcune sfere della vita privata, anche delle persone note, che quando questi aspetti non hanno un riferimento alla funzione che si svolgono, o quando hanno riferimento a dati molto sensibili, vanno rispettati, perché i diritti vanno rispettati. E il diritto all'informazione deve tendenzialmente fare i conti con il diritto alla protezione dei dati personali e viceversa. Quindi esiste sempre un punto di equilibrio che però per le persone note, per chi svolge funzioni pubbliche, chi ha un ruolo nella vita sociale particolarmente rilevante, vedono tendenzialmente privilegiato il diritto all'informazione dei cittadini a essere informati rispetto a quello delle persone pubbliche ad avere una sfera di riservatezza particolarmente curata. Nell'ambito dei motori di ricerca questi criteri generali sono stati anche richiamati dalla sentenza, quindi è fuori discussione che per le persone che hanno questo ruolo, che hanno questo rilievo, lo stesso motore di ricerca risponderà, come già capitato nei primi mesi, nei primi 2 mesi di esperienza, diciamo, delle istanze rivolte dai cittadini di tutto il mondo a Google. Google ha negato il diritto alla deindicizzazione quando questo incida o su notizie recentissime o su persone che per il loro ruolo non hanno il diritto ad avere la deindicizzazione. Aggiungo però che la preoccupazione che viene rappresentata, quindi non si pone questo problema, nel senso che anche noi nella giurisprudenza del garante italiano che da anni interagisce con gli editori ai quali già i cittadini facevano riferimento per avere aggiornate notizie o promossa la deindicizzazione da parte dell'editore o corrette delle informazioni che erano particolarmente obsolete, che quindi avevano bisogno di essere riposizionate rispetto agli sviluppi della storia, noi abbiamo sempre seguito in principio il criterio, ma anche gli editori, di privilegiare un rapporto a favore del diritto dei cittadini a essere informati. Aggiungo che però la deindicizzazione non produce la cancellazione della notizia. La notizia nel sito sorgente continua a vivere, per cui
la raggiungibilità immediata da tutti, erga omnes.
Nell'archivio di un qualunque quotidiano italiano le notizie comparse 10 anni fa a proposito di una persona che è stata a suo tempo oggetto di un'indagine giudiziaria rimarranno tali e quali. Noi, quando i cittadini fanno istanza al garante, possiamo chiedere e chiediamo e otteniamo dall'editore di aggiornare quella informazione. Stiamo trovando anche delle formule, delle modalità tecniche per effetto delle quali con un link si può rinviare agli sviluppi della notizia. Nella pagina di Google nella quale io digito il nome di quella persona non è giusto che compaia immediatamente l'articolo che dava notizia dell'indagine di questo cittadino, perché in questo modo io sto cristallizzando la reputazione, il profilo di una persona che ha diritto dopo 10 anni, uno, ad avere notizie aggiornate, due, ad avere il proprio profilo, la propria reputazione, la propria identità corrispondente a quella vera e non a quella che Google attraverso quella indicizzazione mette in campo. Quindi stiamo parlando di un diritto fondamentale di libertà rispetto al quale noi ci faremo carico di verificare, di vigilare, perché la sentenza, devo dire da questo punto di vista davvero molto rilevante nella giurisprudenza europea, abbia seguito, sapendo che abbiamo a che fare con un contesto di poteri e di interessi molto forti e anche un contesto di complessità tecnologica che naturalmente rende tutto meno agevole di quanto non potesse avvenire nella società predigitale, quando era più facile avere giustizia e quando difficilmente a distanza di tantissimi anni una notizia poteva avere ancora la immediatezza che spesso i motori di ricerca producono.
L'importante è che ci sia intanto come minimo una mediazione della fonte sorgente rispetto all'utente che chiede, che fa richiesta.
L'utente naturalmente conserva il diritto di rivolgersi al sito sorgente, all'editore, come lo aveva prima e lo conserva ancora, per cui è venuta fuori una questione che io considero la criticità maggiore al momento. Alcuni, anche in Italia, ritengono che il motore di ricerca che accoglie la istanza di deindicizzazione debba informare l'editore, il sito sorgente. Io penso che sia assolutamente sbagliato, che sia assolutamente contrario in punta di diritto e in punta, come dire, di logica storica. Il sito sorgente non ha nessun diritto a essere indicizzato, è Google che decide di indicizzare e quindi Google non ha nessun obbligo di informare il sito sorgente dell'avvenuta deindicizzazione, anche per evitare gli effetti paradosso, ma neanche tanto paradosso, che si sono già verificati. Fin dalle prime settimane, una delle prime notizie, il Guardian aveva pubblicato una notizia riferita a un personaggio pubblico che ha fatto richiesta di deindicizzazione per una notizia molto vecchia. Google ha accolto la richiesta e ha informato l'editore, il giornale. Il giornale ha dato notizia del fatto che il cittadino che voleva l'oblio aveva fatto richiesta e l'aveva tenuto, e ha rimesso in circolo una notizia vecchia.
Peggio della smentita che la notizia da due volte.
Direi molto molto peggio, molto molto peggio. Da questo punto di vista, io credo che non solo non ci sia l'obbligo di indicare al sito sorgente l'avvenuta deindicizzazione, ma che non sia neanche fondata la ragione che viene accampata che in questo modo una eventuale imprecisione verrebbe segnalata al sito sorgente, perché il cittadino interessato, così come si rivolge al motore di ricerca, può rivolgersi, e lo farà senz'altro, al sito sorgente per dire: correggi una notizia sbagliata, infondata o obsoleta. Quindi i due campi vanno tenuti distinti, perché diversamente il processo di deindicizzazione viene vanificato dal rilancio della notizia all'editore e al sito sorgente. Questo tema è un tema che in qualche modo un po' divide, o comunque ha diviso, una parte dell'opinione pubblica, ma anche degli stessi, come dire, soggetti attori di queste procedure. Ma a mio parere, è un parere non solo del Garante italiano, ma credo largamente condiviso, ne abbiamo discusso a lungo anche ieri, ma dai garanti europei, e spero e confido che prossimamente questa indicazione venga fatta in modo molto esplicito nei confronti dei motori di ricerca, di tutti i motori di ricerca, perché un comportamento di questo genere vanificherebbe la sentenza che così tutti quanti abbiamo ritenuto così importante nella vita dei cittadini, in un tempo, quello della società digitale, in cui i diritti hanno assunto un profilo differente e dobbiamo avere la capacità di riconoscerli prontamente. Il diritto alla protezione dei dati personali, alla reputazione dei cittadini, è un diritto fondamentale, ma nella società digitale è un diritto spesso misconosciuto, quindi dobbiamo farci carico di rendere leggibile da tutti, dai cittadini, dalle imprese, dalle autorità che hanno il compito di presiedere a questo complesso mondo, a questa complessa organizzazione della vita.
È venuto già a galla, mi pare, il problema di quale giurisdizione sia, diciamo, vigente per i diversi motori di ricerca, no? E c'è la questione delle macchine, dove sono. Ecco, questa situazione sta avendo uno sviluppo e in che direzione?
Direi che prima ancora dell'aspetto oblio, che molto ha affascinato il dibattito europeo in questi mesi, il carattere rivoluzionario della sentenza Google Spain sta nell'aver riconosciuto e radicato la giurisdizione nei confronti di aziende che hanno la sede in paesi esterni all'Europa, perché i diritti sono delle persone, sono dei cittadini, e se il mio diritto viene in qualche modo messo in discussione, non riconosciuto, chiunque nel mondo abbia operato una lesione nei confronti del mio diritto è soggetto alla mia giurisdizione. E quindi l'aver radicato questo procedimento in Europa produce l'effetto, non voglio dire di dare risposta a uno dei nodi più controversi del nuovo regolamento europeo in discussione ormai da 3 anni e sul quale si sono spinte molte forze di frenanti, perché questo era uno dei punti più importanti del nuovo regolamento. La sentenza, per fortuna accettata dai motori di ricerca, di fatto risolve, ci porta avanti e rende, diciamo, ancora più evidente il ritardo con cui quel regolamento è stato lavorato nelle sedi istituzionali europee. Questo credo che sia il punto più importante. I cittadini hanno diritto ad avere riconosciute i propri diritti, le proprie competenze, le proprie rivendicazioni davanti alle autorità europee. E le imprese che operano in Europa devono rispettare le leggi europee. Questo è un principio in fondo banale, ma per molti aspetti rivoluzionario.
Qualcuno ha pensato anche di estendere questo approccio al ramo fiscale, non è la sua competenza, ma in esso c'è.
non è la mia competenza, ma credo che un qualche nesso ci sia. Si tratterà, ci muoviamo in un campo molto complesso, per cui io sconsiglio sempre da precipitarsi in semplificazioni che ci portano fuori strada, ma non c'è dubbio che le imprese che operano in Europa, che raccolgono i dati dei cittadini europei, che organizzano la pubblicità nei confronti dei cittadini europei raccogliendo informazioni sulle abitudini e sulle esigenze dei cittadini europei, sono imprese che operano in Europa. Non si capisce per quale ragione dovrebbero rispettare l'ordinamento di altri paesi rispetto a quelli europei.
Io volevo fare un passo indietro sulla questione della procedura di deindicizzazione. Quindi, se capisco bene, dopo questa sentenza, il cittadino che chiede di essere deindicizzato deve rivolgersi sia ai motori di ricerca sia ai siti sorgente, se lo vuole.
È libero naturalmente di rivolgersi al sito sorgente chiedendo di aggiornare la notizia, di modificarla, di modificarla nel senso di aggiornarla, di deindicizzarla per propria iniziativa, perché gli editori possono promuovere la deindicizzazione, non possono deciderla, ma possono promuovere la deindicizzazione. Per converso possono rivolgersi soltanto a Google o agli altri motori di ricerca chiedendo la deindicizzazione. Sono due, diciamo, strumenti differenti per difendere uno stesso diritto. Usiamo il termine del diritto all'oblio, che è un'accezione molto estesa, per comodità e ragionamento. Io posso chiedere di avere riconosciuto il mio diritto all'oblio sia al sito sorgente sia al motore di ricerca, o posso farlo con uno solo dei due. Non esiste contraddizione, perché se mi rivolgo a entrambi ed entrambi danno un riconoscimento, bene; se non lo danno, tutti e due sono subordinati al giudizio delle autorità di protezione dati nazionali, che in seconda istanza, quindi con un criterio univoco, decideranno della richiesta. Se il motore di ricerca deindicizza, il sito sorgente continuerà ad avere, se non sollecitato un comportamento differente o non ritenendo un comportamento differente necessario, continuerà ad avere l'informazione così come era precedentemente postata nel proprio sito elettronico o nella carta stampata, a maggior ragione perché nessuno la cambia.
Un altro chiarimento, in realtà. Noi sappiamo che appunto i motori di ricerca hanno spiegato, non in termini completamente precisi, cioè non hanno resi noti i codici di questi algoritmi che così vengono nominati, ma hanno spiegato che comunque per fare questa operazione, che come conferma la sentenza è comunque un'operazione di mediazione, di interpretazione, però usano questi sistemi che sono comunque sistemi automatici e che appunto sono il frutto di un ragionamento, come viene detto. Ora, la prospettiva quale sarà? Cioè l'aggiornamento di questi sistemi o proprio un cambiamento del lavoro di questi soggetti vi aspettate?
I motori di ricerca, davanti alle richieste dei cittadini che si rivolgono a loro con un interpello, decideranno sulla base di criteri propri, esattamente come fanno gli editori, che di fronte a un'istanza da parte di un cittadino decidono di accoglierla oppure di non accoglierla, su criteri non meccanici. Non esiste un algoritmo, oppure potranno anche usare gli algoritmi, ma quando il motore di ricerca non dovesse accogliere l'istanza del cittadino, il cittadino potrà rivolgersi, come già hanno cominciato a fare, alle autorità nazionali di protezione dati, che potranno decidere sulla base della propria competenza, e Google ha già assicurato di accettare le decisioni delle autorità di protezione dati. Quindi è un percorso che si è avviato, che naturalmente sconta nella prima fase un po' di confusione. Io ho sentito anche chi in questi giorni ha voluto sostenere che si mettevano in discussione i mi piace affidati a Facebook. Non c'entra nulla, sono due campi diversi, stiamo parlando di due cose distinte e diverse. Una volta che, spero, eliminando il fumo e la confusione delle prime ore, si chiarirà il profilo reale e la portata reale sia di questa sentenza, sia di un percorso di riconoscimento dei diritti che si è messo in essere. Io credo che si avrà una stagione nella quale, nell'ambito dell'organizzazione digitale della nostra vita, ci sarà un po' più di ordine, non necessariamente tutto quello che ognuno di noi può desiderare, e non è detto che tutto quello che noi desideriamo sia giusto, ma certamente si fa un passo avanti nella direzione del riconoscimento dei diritti. Insisto nella considerazione che nella società digitale il diritto alla protezione dei dati è uno dei più importanti diritti, e dobbiamo tutti, le istituzioni prima di tutte, i governi, i parlamenti, farsi carico di rimettere, molto più di quanto non si sia fatto nei tempi recenti, al centro della propria attenzione, accendere i riflettori perché non vengano calpestati questi diritti in una società che sia organizzata in modo differente e che ha una architettura nella quale i vecchi codici forse non sono più sufficienti.
Io, diciamo, siamo entrati nel merito di moltissime cose e ci avviamo verso la conclusione. Volevo quindi fare delle domande generali. Quindi, da quello che ho capito, lei l'ha già accennato, c'è questo punto di equilibrio fra diritto all'informazione e diritto all'oblio, quindi lo possiamo spiegare, diciamo, in questo senso. E poi, se ho capito bene, in realtà questa sentenza lascia comunque lo spazio ai motori di ricerca e a Google in particolare, che noi citiamo sempre perché è il più usato, che usiamo tutti i giorni, la possibilità di autoregolamentarsi in parte, no? Tant'è vero che sono state chieste, credo anche abbastanza insistentemente, delle linee guida, delle specifiche su questa sentenza.
Uno dei temi che viene opposto da parte di alcuni editori è che il rischio vero non sta tanto nel rifiuto di una richiesta di oblio quanto nell'accoglimento, perché l'accoglimento da parte del motore di ricerca produrrebbe, ma io ho già detto che questo non è vero, produrrebbe un impoverimento, diciamo, una lesione della funzione informativa in capo al sito sorgente. Il punto di equilibrio starà nella corretta lettura. Google dice che comunque conserverà traccia della propria organizzazione, anche indicizzata, nel sito google.com, che è un sito in pratica è raggiungibile dai nostri dispositivi europei. Basterà che chiunque di voi si eserciti per andare su google.com e verrà rispedito a Google Italia, e se vive nel Regno Unito verrà rispedito a Google Regno Unito. Per dire che quindi potremmo considerare, in una interpretazione molto estensiva, google.com come equivalente dell'archivio elettronico di un quotidiano che conserva la notizia ma non la rende più accessibile immediatamente a tutti gli utenti. È controverso questo punto, secondo molti il fatto che google.com comunque sia accessibile in altre parti del mondo, particolarmente negli Stati Uniti, può portare ad avere come dire, una sopravvivenza di una notizia, ma non solo della notizia ma anche della indicizzazione e anche quindi del collegamento nome notizia, perché poi il punto, che forse non so se ho spiegato bene, che il vero punto è la connessione fra il nome di una persona e la notizia. La notizia vive, ma vive anche ancora in google.italia, e quello che cancelliamo è il nesso che fa risalire dal mio nome a quella notizia.
Per il caso Brabanti, quando c'è stato il film sulla vicenda, il caso è stato raccontato ma è stato cancellato il nome di uno dei protagonisti perché aveva esercitato la sua famiglia il diritto all'oblio.
Sì, quindi diciamo siamo dentro un campo nel quale, come dicevo prima, ancora qualche punto di criticità rimarrà ancora per un po'. Però abbiamo fatto un grosso passo avanti, io credo che sia un passo avanti per il diritto e per la giurisprudenza europea è che sia un passo avanti per i cittadini, perché in fondo tutte le volte che ai cittadini vengono riconosciuti nell'organizzazione digitale i diritti che hanno nella vita di tutti i giorni, che sono diritti codificati e stratificati negli anni, nei secoli, credo che si faccia un punto di progresso e di libertà.
Presidente, chiudiamo. Noi la siamo venuti a trovare nel giorno in cui a Ginevra Marco Pannella, Matteo Angioli, Elisabetta Zamparutti, Antonio Stango, insomma il Partito Radicale presenta gli atti alla Commissione Diritti Umani delle Nazioni Unite su un convegno che si è tenuto a febbraio sul diritto alla conoscenza, la ragione, lo Stato di diritto contro la ragione di Stato. Le chiediamo quanto da un lato lei sente il rischio che venga percepito come il difensore della, anzi il nemico di coloro che esercitano il diritto alla conoscenza, percepito, non che lo sia davvero. E poi dall'altro soprattutto capire, anche visto che è reduce da questi due giorni, se abbiamo capito bene, con i suoi colleghi europei, un po' questi briefing, qual è il clima, se lo tsunami Snowden è del tutto passato oppure rimangono ancora parecchie questioni sotto questo aspetto, di cosa avete discusso in questo senso?
Ma sulla prima cosa, sulla prima quesito, io non solo il garante italiano da sempre non è mai stato negatore, oppositore della conoscenza o strumento di opacità. Abbiamo cercato di difendere in un mondo in cui qualche volta c'è semmai il rischio di un eccesso, di una visione ossessiva della trasparenza, alcuni elementi di ragionevolezza che servono a difendere la dignità delle persone. La privacy è una dimensione, una categoria che identifica la dignità delle persone, che difende la dignità delle persone, che sono il fondamento della Costituzione europea, che sono quanto di più profondamente radicato nei codici ma anche nella cultura dei cittadini europei. Quindi tutte le volte che si vuole difendere la dignità delle persone non si vuole negare la conoscenza, ma si vuole difendere quell'ambito di vita privata, di dignità personale, che spesso viene calpestata e che spesso trova anche pochi difensori distratti. Detto questo, si lega molto strettamente alla vicenda Snowden e a tutto quello che dietro la vicenda Snowden si è in qualche modo reso noto alla grande opinione pubblica mondiale. Viviamo in un tempo di grande generalizzata sorveglianza che non può non suscitare timori da parte dell'opinione pubblica, e così è accaduto in tutto il mondo, anche negli Stati Uniti. L'idea che alcuni, non tutti, che alcuni privati possiedano o alcuni stati possiedano informazioni organizzate sulla vita privata, sui sentimenti, sulle idee, sui progetti di vita, sulle scelte, gli orientamenti sessuali, su quelli religiosi, che tutto questo avvenga all'insaputa degli interessati è una lesione grave delle libertà. Lo ha affermato l'Assemblea Generale dell'ONU, che ha messo in evidenza come il diritto alla sicurezza dei cittadini non può essere tale da comprimere, da ignorare il diritto alla vita privata dei cittadini, alla riservatezza, a quello spazio di libertà che ognuno di noi ha l'ambizione di coltivare. Da questo ne discende che occorre che tutte le autorità, non solo quelle di protezione dati, ma i parlamenti, i governi, traggano le conclusioni. Noi abbiamo provato a indicarle nella relazione al Parlamento svolta nel giugno scorso, chiedendo di porre la protezione dati un po' più al centro del dibattito politico, un po' più al centro delle attenzioni del legislatore. Siamo dentro una fase in cui i cosiddetti big data stanno cambiando profondamente l'organizzazione della vita degli stati. In Italia, come in Europa, come in tutto il mondo, sempre di più la nostra vita entra dentro lo spazio digitale. Quello spazio è poco protetto, è vulnerabile, lo abbiamo dimostrato in mille circostanze. Forse bisogna investire tanto nella costruzione materiale delle infrastrutture per l'agenda digitale e altrettanto nella protezione dei dati che mettiamo dentro queste infrastrutture, che sono le nostre persone, perché se noi non difendiamo quei dati, non difendiamo le persone. Di questa equazione non c'è sufficiente consapevolezza.
Grazie ad Antonello Soro, grazie al Presidente del Garante per la Privacy, insieme a Michele Lembo ringraziamo il Presidente Soro.